Andiamo al prossimo, che è sempre un piccolo messaggio che credo è una chiave che serve, a me serve sicuramente, ma anche a tanti fratelli che cercano di evangelizzare e si bloccano e non hanno spesso la ispirazione, la unzione di evangelizzare. E qui diamo
infatti
una chiave.
L'ho chiamato la chiave dei cuori.
La chiave dei cuori, che credo aiuterà molti di noi nelle nostre evangelizzazioni. E lo hai chiamato, infatti, il passepartout.
Il passepartout, sì. È la chiave dei cuori che veramente si chiama questo messaggio. Ossia la chiave per aprire tutti i cuori.
Per aprire i cuori, sì, sì, sì.
Se vai a evangelizzare la gente è fredda, predichi Gesù e la gente non gli interessa, serve una chiave.
Serve una chiave.
E questo messaggio si chiama la chiave dei cuori. La chiave per aprire tutti i cuori.
O a volte i fratelli scrivono: non so di cosa parlare quando parlo con una pecorella, non so cosa dire, che soggetto, cosa fare, come fare amicizia.
Cosa migliore è non parlare, far parlare Gesù.
Sì.
Avanti con battezzati nello Spirito Santo e allora non avrai problemi su cosa dire, perché è Gesù che parlerà attraverso di te.
Amen. No, ma credo che qui avremo un... una idea, si può parlare di tante cose, ma qui oggi vi daremo una idea come potete fare.
Allora, guarda, la chiave per raggiungere tutti i cuori, specialmente quando evangelizzi, e non è la religione, ma è Gesù, il suo amore, la sua amicizia, la sua gentilezza. E con questi potrai portare ad altri il Vangelo. Cioè queste cose... L'amore, l'amicizia, la gentilezza e così via, sono dei veicoli per trasportare, spiritualmente parlando, Gesù. Guai a presentarsi religiosamente. Il mondo in media, di solito, disprezza la religione. Se tu vai lì con una mascherato da religioso, e praticamente non andare neanche. Questo è il motivo che i religiosi non evangelizzano, perché sanno che è un buco nell'acqua. Non vedi le religioni evangelizzando le strade perché la gente gli ride dietro, li chiama cretini, stupidi, e questa è infatti la religione. Però perché Gesù aveva successo e le religioni invece sono un disastro da principio alla fine? Uno dei più grandi errori che un missionario del Vangelo, come tutti siamo o dovremmo esserli, tranne i disobbedienti, più grande errore di un missionario del Vangelo è di presentarsi in un posto, in un luogo, in una nazione ufficialmente cristiana, come l'Italia, ufficialmente cristiana, a chiacchiere. E ti presenti in quella nazione e cerchi di convertire gli altri con l'handicap di appartenere a una religione diversa di quella locale. Questo è un grande handicap. Va bene, è come andare con una sedia a rotelle a competere alle Olimpiadi. Non credo che vinci. Se tu vai a evangelizzare sulla sedia a rotelle della religione, non arriverai mai a nessun traguardo. Per questo è che i religiosi non evangelizzano. Ci sono ufficialmente miliardi di religiosi e non evangelizzano. Dove sono? Non esistono. C'è chi predica un sesso pervertito, c'è chi predica la politica, chi predica... Però le religioni non si vedono, sono quasi invisibili. Non hanno niente da dire. Possono solo parlare. Sono andato in chiesa, una chiesa pentecostale. Oh, che bella musica! E la gente non gli frega niente. C'hanno la musica loro che preferiscono. Sono andato in chiesa cattolica, tutte le cerimonie, l'incenso. Oh, quanto fumo negli occhi. E c'era l'acqua santa. Questa qui la gente dice, ma te ne vuoi andare? Non mi interessa. Chi fa così non ha la chiave di tutti i cuori. Per esempio, cercando di evangelizzare gli italiani, che sono suppostamente cattolici, e ti presenta in Italia come un protestante o un evangelico. Cioè, un fiasco totale. Ti guardano come dire poveraccio, povero disgraziato, non è cattolico. Oppure vai a evangelizzare Scandinavia, dove viene mia moglie, dove la religione è il luteranesimo, e ti presenti come cattolico. Oppure un geoviano, un mormone. Chi ci ha provato sa degli ostacoli e delle difficoltà. Gesù si è presentato semplicemente come la verità. E lo faceva in un modo giusto, ispirante, in un modo amichevole. Non si vestiva come i religiosi, ma si vestiva in un modo che le prostitute e i pubblicani si sentivano a loro agio. Gesù, criticato perché era amico dei pubblicani. Cioè Gesù si è presentato il più semplice possibile. Quindi dovete lasciare perdere il religionismo che fa sempre scappare la gente, ed è per questo che il diavolo lo ha creato. Chi ha creato il religionismo? Il diavolo. Scusa, se Gesù è perseguitato dai religiosi, chi l'ha creato la religione? Ma come Gesù dobbiamo andare solo nel nome di Gesù, tutt'al più del cristianesimo, che già è molto andare come cristiano. Gesù non andava neanche come cristiano, gli apostoli neanche. Andava in nome della verità, in nome dell'amore. E quando vai in nome della verità c'è molte cose da dire. Sì, che parli di politica, di finanze, di matrimonio. Se vai nel nome della verità e dell'amore, quanto c'è. Però oggi sembra che molti non riescano a evangelizzare senza dire domenica mattina vieni nel nostro edificio. Insomma, andiamo nel nome della verità. Però attenzione, che se andate nel nome del cristianesimo, attenzione che anche lì ci sono tante imitazioni in giro. Gesù è più sicuro ed è molto più difficile da imitare. Il cristianesimo, qualunque diavoletto può imitarlo. Gesù no, il suo amore no. Dimenticatevi la religione con la quale siete cresciuti.
Credo che questo veramente funziona nell'evangelizzare, perché ho visto io che quando mi trovavo davanti a una pecora e non sapevo cosa dire, come approcciarla, come fare amicizia, iniziavo a parlare che noi non siamo religiosi, non apparteniamo a quella chiesa, non ti stiamo invitando domenica alla chiesa, perché Dio è al di sopra e ama tutti, non importa di quale religione. E vedevo che diventavano interessati, perché tante pecore vedono le cose sbagliate nelle chiese e sono d'accordo con te quando tu le presenti. E poi parli di Gesù, che è molto più bello di una religione, e ascoltano. Quindi è una chiave che funziona. Ma se vai nel nome di una religione ti limiti, e nessuno vuole cambiare religione, battesimo, nessuno vuole. Quindi Gesù, 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 funziona.
E in un mondo che si sbattezza, no? Cosa vuoi andare nella religione?
No.
Cioè i cattolici dicono come siamo furbi, dicono. Perché appena nascono noi li battezziamo e basta. Sono battezzati e loro si sbattezzano. Non puoi battezzare i bambini appena nati, siete impazziti. Ma siete impazziti, battezzate i bambini appena nati, ma gli avete chiesto?
Io mi ricordo, prima di conoscere voi, diversi gruppi cristiani mi hanno fermato per strada cercando di evangelizzarmi, ma erano chiese, erano organizzazioni che...
Religiosi,
che si presentavano come tali. E io mi ricordo che sempre ridevo di loro, come tutti i miei amici, I was making fun of them.
Li prendevo in giro.
E non ascoltavo niente del loro messaggio, ma prendevo i volantini e li leggevo ogni volta e li tenevo in my wallet.
Nel tuo portafoglio.
Perché volevo conoscere Dio, Gesù, ma non volevo andare nella loro chiesa. E quando ho incontrato voi e mi avete parlato solo di Gesù, nessuna chiesa, nessun edificio, nessuna religione, quello mi ha attirato.
Infatti tu per diversi mesi non ci credevi.
Dice, non ci credevo.
Qui c'è qualche scheletro nell'armadio.
What's behind?
E quanti mesi hai tenuto questi dubbi?
Come 6 mesi.
6 mesi aspettando che qualcuno aprisse l'armadio e tutti gli scheletri cascassero
fuori. Sì, qualcuno
fuori.
Mi dicesse cosa c'è dietro, ma non c'è stato niente.
Ci deve essere magari, vogliono i tuoi soldi, vogliono qualcos'altro,
sì,
da te.
Sì, qualcosa devono prendere anche loro da me, ma non ho mai preso niente.
E ci ha messo 6 mesi a capire che gli armadi erano pieni di Gesù.
Sì, perché venivo da un mondo dove non ti fidi di nessuno, ma neanche della tua ombra, nessuno. E allora ci ho voluto tempo per cambiare quella mentalità.
Nessuno fa niente per niente.
No.
Se qualcuno dice, c'è sempre qualcosa, o è denaro, o è sesso, o è potere, o è un'organizzazione.
Sì, quindi anche se sono stata evangelizzata da altri gruppi e chiese, non ho mai ricevuto niente da loro, come non ho voluto accettare il loro messaggio finché ho incontrato qualcuno che mi ha parlato solo e solo di Gesù.
Infatti io ho lavorato con diverse organizzazioni e la cosa che più mi dava fastidio è che dovevi predicare una certa cosa. Dovevi, alla fine della storia devi andare a finire questo qui o questo qua o quello là. E io ho sempre, nel mio cuore, sempre desiderato e pregato di poter evangelizzare, cioè non avere due facce, cioè una faccia quando sei nelle strade a parlare, un'altra faccia quando sei in un'organizzazione. Io odiavo questo. E ho sempre pregato, Signore, io voglio essere come te, cioè come tu dici, tu sei. Non è che dici una cosa per le strade, come testimone di Geova. Sì, loro credono in Gesù, sì, sì, sì. E poi vai a scoprire che loro Gesù non è Dio. Mormoni è lo stesso. Cioè c'è sempre uno scheletro nell'armadio. Per questo ci ho messo 6 mesi a capire chi c'è dietro di noi. Niente.
Sì, sì, sì.
È Gesù. Perché? Perché finalmente sono giunto al punto che ho detto basta organizzazione. Mi sono scocciato.
Amen.
Organizzazioni sono del diavolo. La verità è Gesù. Cristianesimo non è un'organizzazione, è uno spirito santo. Andare a evangelizzare, attenzione a questo, attenzione. Andare a evangelizzare parte di un'organizzazione. E spero che noi, Chiesa dello Spirito, non lo siamo. Infatti, alcuni sono venuti qua, fratelli meravigliosi, li amiamo, ancora siamo in contatto, tutto. Però qualcuno è venuto qui e è rimasto deluso. Come? Non avete un edificio? No. Organizzazione non ce n'è. Frate Giuseppe è tutto qua. Sì, è un cretino come tutti gli altri.
No.
Frate Giuseppe è un fesso.
No, non è vero.
Però è vero che alcuni sono rimasti delusi.
Sì, sì, perché volevano tutto organizzato, tutto con programma, ma non avevamo tutto questo. No?
Non vogliamo essere organizzati, non vogliamo organizzazioni, non li vogliamo, ci piace come faceva Gesù, andare a Monte degli Olivi e magari dormire sotto un albero, il bagno, questo, t'arrangi, il bagno, te lo inventi il bagno, insomma, non è che abitiamo senza bagno, abbiamo anche un bagno, quindi diciamo qualche cosa a favore, ma noi la vera organizzazione è l'amore.
Amen.
È la verità, è l'amore, amarsi. Io preferisco, ma non sto esagerando, preferisco abitare in un fienile dove c'è il fieno con dei fratelli che ci amiamo e siamo pronti a morire uno per l'altro. La grande tribolazione magari ci sarà anche quello. Che non abitare in una chiesa con... A volte ho dormito in una stanza di organizzazione religiosa che c'erano 50 stanze e 45 erano vuote e 2-3 occupate. Mm-hmm. Lo scopo dell'organizzazione era strellare soldi. Va bene. E finalmente Dio ho imparato un po' da tutti, di questa organizzazione qui, quella di là. Ho imparato di qui, un po' di là le profezie, ho imparato un po' da tutti. Poi è giunto un momento che lo Spirito Santo mi ha detto, adesso c'hai il fondamento. Adesso tutto quello che non vedi nella Bibbia lo butti in qualche cesso. Che ogni religione c'è qualcosa di vero. Ogni orologio è anche scassato che non funziona. Le lancette dell'orologio almeno due volte al giorno indicano l'orario giusto. Tutti hanno qualcosa di buono. Buddha, i cattolici, i protestanti, i geoviani, tutti hanno qualcosa di buono. Rifuggite quelli che dicono tutto quello che dicono i cattolici è sbagliato, firmato, pastore pentecostale. Ma lui si sbaglia, ha preso un abbaglio. I cattolici viceversa. Quindi io ho imparato un po' di qua, un po' di là, grazie a Dio. L'asilo di qua, l'asilo infantile di qua, il manicomio mentale di là. La chiesa per i ritardati mentali,
cioè
ho imparato un po' dappertutto. Poi un giorno Gesù mi ha detto il messaggio che Gesù dice, guarda, sono un buon a nulla, ma almeno voglio seguire solo Gesù. E e continuato a fare sbagli, li sto facendo, li farò, ma saranno sbagli mentre cerco, tento, mi do da fare di seguire Gesù e basta. Guarda, ho cercato in internet adesso a sinistra e ho trovato una foto che rappresenta, ma lo metti sulla radio questa foto?
La sto mettendo adesso subito.
Sì, ho trovato una foto che rappresenta bene il punto che sto cercando di fare. Cioè andare a evangelizzare nel nome dei pentecostali, dei cattolici, dei geoviani, che poi sono tutti uguali, non è che cambia molto, ognuno c'ha la sua bugia. Quello c'ha il Papa, quello c'ha la Madonna, quell'altro c'ha il Vangelo di prosperità, il rapimento prima della tribolazione, bugie che non hanno scritture. Mormoni che loro, quando qualcuno di loro diventa Dio, cioè ognuno c'ha la sua cretinata, insomma. Ma Gesù non era pentecostale, non è che la bugia pentecostale, anche loro dicono, se non parli in lingua non è lo Spirito Santo. Ma che bugia è questa? Come uno parla in lingua, ma Gesù non ha parlato in lingue, allora non è cristiano. Giovanni Battista non ha parlato in lingue. Primo Corinzi 12 parla dei doni, dice tutti fanno miracoli. Risposta?
No.
Tutti sono apostoli?
No.
E poi cosa dice? Tutti parlano in lingue?
No, non tutti.
Vedi, i pentecostali, cercando di essere perfetti nella carne, hanno perso lo spirito. Cioè io mi chiedo se loro hanno lo Spirito Santo. Sicuramente, io ne ho conosciuti parecchi pentecostali, certo che molti di loro ce l'hanno lo Spirito Santo e parlano le lingue, però è più un modo di mettersi in mostra, il modo di fare, io parlo in lingue, e i cattolici parlano in lingue meglio dei pentecostali. Ci sono dei gruppi carismatici cattolici che parlano in lingue meglio dei pentecostali. Perché è meglio? Perché non sono così superbi e presuntuosi come questi protestanti. Che solo loro hanno lo Spirito Santo. I cattolici ce l'hanno meglio di te, ce l'hanno. Va bene, infatti vi sfido andate come missionari a chiedere ospitalità a 10 chiese protestanti e 10 chiese cattoliche. Quelli che vanno protestanti moriranno di fame, sono molto pochi, perché sono un po' come testimoni di Geova protestanti, mm-hmm. No? C'è il suo spirito di superiorità dottrinale. Mi ricordo che evangelizzavamo di qua e di là, a volte capitava che all'ora di pranzo evangelizzavamo dei protestanti e diciamo, cioè non è che li invitano a mangiare, ti chiedono le dottrine.
Sì.
E se le dottrine non gli piacciono, non ti invitano a mangiare.
Sì, è vero.
Ho predicato in chiese.
È vero.
C'eravate sì. Anche voi. In chiesa predicavo cose come rapimento dopo la tribolazione, che secondo me è scritturale, e siccome non gli piaceva la predicazione, non ci invitavano a mangiare, e dovevamo andare in giro a cercare un ristorantino da spendere poco per mangiare, dopo aver predicato in una chiesa ed era l'ora di pranzo. Cioè, devo dire che i fratelli protestanti, che Gesù li ama, devono imparare un pochettino l'amore dei cattolici.
È vero, sì.
I cattolici avranno le madonne, le madonnine, le statuette, avranno l'acqua santa. Insomma, ognuno ha le sue idiosincrasie, le sue bugie, ognuno ha le sue. Però se io devo andare all'ospitalità che ho trovato dai cattolici, dai conventi, dalle suore.
Sì, anche io mi ricordo, sì.
Suore che ci portavano, quando andavamo lì di sera, sai, siamo dei volontari, siamo un gruppo di credenti volontari, siamo qui 6, 7, 8, 9 di sera. Cerchiamo un luogo da dormire, i soldi sono pochi perché siamo volontari e cerchiamo di risparmiare se avesse qualcosa. I conventi, le suore, i frati ci ricevevano, diciamo, posso dire sempre o quasi sempre, Angela?
Sempre. Sempre.
Protestanti no.
Sì.
Protestanti, troppi di loro c'è il suo spirito dei testimoni di Geova.
Mm-hmm. Sono superiori.
Sono superiori, sì. La verità è tutta loro, mm-hmm. La conoscono solo loro. Va bene, quindi noi siamo cattolici o protestanti, siamo cristiani, è così che ci presentiamo. Ricordo in India, eravamo in un posto, sono andato a evangelizzare in un posto per un paio di settimane, abbiamo affittato delle biciclette e andavamo in giro con le biciclette. E i soldi erano, sai, il Vangelo non si vende, certi lo vendono, libri, e non vendiamo niente, i nostri soldi sono sempre misurati. Andiamo in India, andiamo in questa chiesa cattolica, ed era un seminario, questa chiesa. Era un seminario, e mi pare che ho menzionato questo in passato, e abbiamo pregato, dov'è che deve stare qui un paio di settimane nella zona, in quel particolare città una settimana dovevamo stare. E allora il Signore mi ha messo nel cuore un desiderio di parlare col direttore del seminario. C'era una chiesa, seminario, c'era tutto, grande organizzazione. E gli ho detto, guardi, siamo un gruppo di volontari cristiani, ci servirebbe da mangiare per una settimana. E dice, oh, aspetta che chiamo, hai chiamato l'altro più grande, più in alto. È arrivato questo monsignore, dice, cos'è che... Dice, beh, noi siamo volontari cristiani e siamo qui per la nostra opera, chiediamo ospitalità per una settimana, perché i soldi sono pochi, devono risparmiare. E lui ha detto, aspettate un momento, è andato, è tornato e dice... Ci fa una domanda, dice, voi siete protestanti? Sai perché non siamo andati lì in nome della Madonna, eccetera? Ha detto, no, siamo cristiani e basta. No, voi siete protestanti. Non lo volete dire? No, veramente non lo siamo protestanti e non vogliamo esserlo. Vogliamo essere cristiani di Gesù. Mi ha dato un lungo occhiata, anche c'era un altro fratello con me, indiano, fratello indiano. E mi fa, d'accordo, vi riceviamo. Sapeva benissimo che non eravamo cattolici classici, sì. E sospettava che dicevamo bugie. Non dicevamo bugie, non vogliamo essere protestanti, Dio ci liberi. Va bene, e neanche cattolici nel senso, cattolici sì, in un certo senso, perché cattolico vuol dire cristiano universale, quindi in quel senso siamo cattolici. Va bene. Infatti, se tu leggi le Bibbie protestanti fino a 100 anni fa, così che le stampavano, e adesso dice la Bibbia protestante, dice come la Diodati, Epistole generale di Pietro, e poi anche Giacomo e altri, Epistole generale dice. Però una volta si diceva, le Bibbie protestanti dicevano, Epistola cattolica di Pietro. Perché la parola cattolico vuol dire cristiano generale. Ci siamo.
Universale.
Gesù ama tutti, quindi fratelli cattolici e protestanti, svegliamoci. Non guardiamo l'altra parte della barricata. Non ci dovrebbero essere barricate. È il diavolo che crea le barricate settarie. La setta dei cattolici, la setta dei protestanti. All'inferno con queste cose. La religione è quello che ha fatto morire Gesù. Ok, ogni religione fa un cerchio, quelli che sono dentro e quelli che sono fuori dal cerchio, va bene? E Gesù è venuto a fare un cerchio che non è rotondo, è un cerchio a forma di cuore, e raccoglie e comprende tutti i piccoli cerchi, e si chiama il corpo di Cristo mondiale, universale. Quindi, per cortesia, se vogliamo svegliarci, e ricordiamoci che un fratello che non prega in lingue, cari pentecostali, non dovete dirgli che non ha lo Spirito Santo, forse non l'avete voi, perché non tutti fanno miracoli, non tutti sono apostoli, non tutti pregano in lingue. L'hai messo questa foto?
Sì, l'ho messa, sì.
Allora, questa foto rappresenta, è un po' come se tu vai a evangelizzare in una città, va bene, da religioso. Tu ti stai trascinando una bara. Perché la tua religione e la mia sono delle bare. Lo ha detto Gesù, lo ha detto. Vediamo un po' se trovo la scrittura qua. Comunque è in Matteo 23.
Matteo 23,
non mi ricordo il riferimento, però dice, Gesù parlava con dei religiosi e gli diceva, voi siete pieni di ossa di morti. Va bene, la religione è una bara con ossa di morti dentro.
Verso 27.
Ma cosa dice?
Matteo 23, 27. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. Matteo 23, 27.
Matteo 23, 27, l'abbiamo trovata. Grazie, Angela. Quindi, le religioni sono bare piene di ossa di morti. Adesso addirittura in certe chiese ci mettono i cadaveri completi dentro. Oh, yeah. Chiese cattoliche, chiese protestanti, vedi, ci sono delle chiese che tutto intorno sono croci, cioè il cimitero. State lontani da queste cose, non è il Vangelo. Ci sono cristiani in queste religioni, altro che, però non è cristianesimo come nella Bibbia. Va bene? E allora quando riaprite la radio vedete questo qua. C'è la foto di uno che sta trascinando una bara con una croce sopra, in giro per la città, questo sto facendo non lo so. Io ho lavorato negli alberghi, alberghi anche famosi, lussuosissimi, eccetera. Non ero il direttore, per vostra informazione. Nella scala sociale ero in basso, ero solo uno che lavorava nell'albergo, il ristorante. In questi alberghi c'hanno una chiave che sai che gli alberghi sono diversi piani, secondo, terzo, quarto, sì, quinto, decimo, sì, piano. Sì, sì. Ogni piano ci sono per esempio 50 stanze, questi alberghi qua. E c'hanno, come fa l'addetto alla pulizia a aprire 50 stanze con 50 chiavi?
Oh.
E loro c'hanno una chiave che si chiama passepartout.
Ah, passepartout.
Passa dappertutto, è francese, passepartout.
Mm-hmm.
Con questa chiave gli addetti alle pulizie possono aprire tutte le serrature di quel piano.
Ah, ogni porta?
Ogni porta. Non possono portare, cioè c'è un albergo con 500 stanze,
sì.
Posso andare in giro con 500, 500 chiavi. Credo che noi missionari del Vangelo abbiamo molto da imparare da questi alberghi, perlomeno dalla loro chiave. Quindi assicuriamoci, fratelli missionari del Vangelo, tutti siete missionari del Vangelo che evangelizzate. Cioè, se andiamo attorno nel nome della nostra chiesa o di quell'altra religione, saremo grandemente handicappati. È come se andiamo su una sedia a rotelle, uno che non sa parlare, un sordo muto. Un sordo muto su una sedia a rotelle è uguale quando vai nel nome della religione. Il diavolo ha fatto un ottimo lavoro a diffamare tutte le religioni, compresa la mia, la nostra, la Chiesa dello Spirito. Stiamo pronti all'occasione di abbandonare tutto e andare solo nel nome di Gesù. E credetemi, avrete molto più successo. Andiamo per il primo Corinzi 9, Angela, c'è un passaggio lì.
Sì.
Avremo molto più successo se andiamo solo nel nome di Gesù e basta. Predicare come Gesù, come gli apostoli. Non c'erano religioni, anzi le religioni le perseguitavano. E quindi non trascinatevi il peso di una bara piena di ossa.
Amen.
Cioè, cosa sono le ossa? Tutte le cose sciagurate che quella religione ha fatto in passato. Che una religione buona, speriamo di esserlo, ha chiesto perdono a Gesù e ricomincia di nuovo ogni giorno. Speriamo di essere di questi. Un buon movimento di Filadelfia, non Laodicea. E allora, c'è la Primo Corinzi 9?
Sì.
Ecco, mi dai un passaggio, 19-23.
Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge. Ma per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, ma per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Primo Corinzi 9, 19 a 23.
Ecco, questo qua, religione è tabù. Non si può leggere questa scrittura in certe chiese, perché qui dice mi sono fatto giudeo, mi sono fatto sotto la legge di Mosè, mi sono fatto senza la legge, parlare la lingua dei pubblicani, dei peccatori, continuiamo. La lingua del cattolico, la lingua del protestante, la lingua del geoviano, questo sta dicendo. Però questo nelle chiese non si può predicarlo, ti cacciano fuori. Anzi, non ti fanno predicare proprio, ti parlo per esperienza. In Atti 17 vediamo come Paolo evangelizzava a volte. Lo vogliamo leggere? Paolo trovava qualunque modo possibile per parlare la lingua della persona che, o delle persone che lui voleva guidare a Gesù. Ma lo vogliamo imparare questo? O vogliamo andare in giro tirando una bara, piena di reliquie, ossa di morti, dottrine che non valgono niente, statue contro statue, edifici, le panche di chiesa? Allora Atti 17, 22 e 23, per favore.
E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Atenesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto.
Al Dio sconosciuto.
Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Atti 17, 22 e 23.
Il Dio conosciuto è quello della denominazione.
Cioè, Paolo ha trovato una chiave qui.
Sì, lui va nell'Areopago e ha detto: venga annunciarvi Dio che adorate senza conoscerlo. Cioè, ti pare che Paolo non conosceva il nome di Dio?
Sì, che lo conosceva.
Certo che conosceva il nome è Yahweh. Yahweh è il nome di Dio, Paolo non lo conosceva, altro che. Però si presenta là e gli racconta la barzelletta che viene a predicare il Dio sconosciuto.
È vero.
Capito?
Sì, sì.
Cioè, praticamente qua dobbiamo svegliarci, abbandonare le bare. Non chiedete alla gente che religione sei, che bara... Quale bara appartieni? Sto scherzando. Il Dio di Paolo aveva il nome, ma Paolo si presenta a parlare la lingua di quelli che voleva raggiungere. Vediamo in Atti capitolo 15 che Paolo lotta, Atti 15, contro la circoncisione. Giusto o no?
Sì. Oh. Sì, sì. Dice però, che non è più bisogno di circonciderti.
Sì.
In Cristo non hai bisogno.
Sì, però andiamo al capitolo seguente, Atti 16, dall'1 al 3. Me lo leggi. Attenzione.
Sì.
Svegliamoci.
Giunse anche a Derba e a Listra. E là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui. Perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Atti 16, da 1 a 3.
Questa non è un'apparente contraddizione.
Sì.
Paolo, capitolo 15, è lì che lotta contro la circoncisione, poi rincara la dose nelle epistole dei Galati. Però Atti 16 circoncide Timoteo. Adesso sì. I satanisti diranno... ipocrita, contraddizione. No, non c'è nessuna contraddizione.
Va e allora bene. Perché lo ha fatto?
Lo ha fatto, lo dice qui, verso 3, a causa dei giudei che erano in quei luoghi. Capito? Lo ha fatto perché i giudei lo controllavano.
Ah.
E allora per farla franca, per evitare che fossero lapidati, lo ha circonciso. Ci siamo?
Sì.
E allora, a volte, fratelli, dobbiamo circoncidere qualche Timoteo. In che modo, Angela? Parlare il protestantese, l'evangelichese, il pentecostalese, il mormonese, il cattolicese, il papese, il pacciamamese,
sì.
Il papa pacciamama. Però, per portarli a Cristo, come dice 1 Corinzi 9:20, per portarli a Cristo... Se tu li porti a Cristo, vuoi parlare qualunque lingua vuoi. Tanto le religioni sono tutte uguali alle religioni. Tutti hanno un po' di bene, un po' di male, un po' di falsità, un po' di Vangelo. Sono tutti uguali. Ufficialmente hanno fatto uno studio sulle dottrine della Chiesa Cattolica. Il 75% delle dottrine cattoliche non sono basate sulla Bibbia. Il Signore aveva mostrato a Paolo la profonda verità, come dicevo, questo passepartout, una chiave che apre tutte le porte. Come è scritto? Cosa è scritto? Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni.
Vero,
cerchiamo
sì.
di capire questo.
Sì, sì, sì.
E cerchiamo di uscire dai cimiteri religiosi ed entrare nel Vangelo, nella libertà della verità.
Amen. Amen.
E così dobbiamo fare anche noi. Liberiamoci dalle varie religiose che taluni di noi ancora trascinano. Diamoci da fare anche in modi non tradizionali per vincere a Cristo. Viene la tribolazione, Gesù mi ha dato un messaggio anche su quello. E la tribolazione non possiamo andare dal fratello e dire io sono protestante, tu cosa sei? Dobbiamo accettare tutti che accettano Gesù, lavorare con chiunque che ama Gesù, lascia perdere le varie religiose. Cari fratelli delle religioni, andiamo a vincere gli atei, andiamo a vincere i satanisti, gli agnostici, gli increduli, i falsi credenti, a vincere i religiosi, assicurandoci che il Vangelo nella nostra mano sia un passepartout, non una bara religiosa. Angela, pregare per la mia voce, che non vorrei che andasse via, perché vai e viene, vai e viene questa voce.
Di nuovo? Facciamo una pausa allora.
No, fammi andare avanti finché posso.
Ok.
Fratelli, dobbiamo presentare il Vangelo di salvezza, liberazione, guarigione, come ha fatto Gesù. E com'è che ha fatto? Cosa ha fatto Gesù? Gesù non ha fatto alla maniera religiosa, perché altrimenti sarebbe stato solo un'altra religione morta.
Amen.
Gesù parlava, andiamo a Matteo 9, guarda.
Sì.
Lui parlava la lingua dei peccatori, cosa che faceva infuriare i religiosi, sia di ieri che di oggi, perché Gesù parlava la lingua dei peccatori. Appunto dico, parla il giovese, il protestantese, il cattolicese, lascia perdere questi che parlano dal pulpito, che solo noi, la salvezza è solo qui da noi, e gli altri tutti all'inferno. Cercano di annullare la croce di Gesù. Così dice in Matteo 9:11.
I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Matteo 9:11.
Ha risolto il problema crocifiggendolo.
Ah.
Ma noi andiamo dai perduti nella loro lingua, non quella dei farisei. Dobbiamo scherzare con loro, nella loro lingua, ridere alle loro barzellette, che siano buffi o no, e almeno per quello che è possibile, che non siano troppe sconce, insomma, ecco. Però attenzione a non fermarsi alle barzellette, e sì da diventare come loro, perché lo scopo è: mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni, e faccio tutto per il Vangelo. Atti 9, 22 e 23.
Sai, c'è una storia che mi ricorda di questo. C'è la storia di Amy Carmichael, che è stata missionaria in India, e ha scritto diversi libri. Uno dei libri che ha scritto, hanno fatto sparire quel libro, non esiste più. Perché anche oggi, nel mondo di oggi, i religiosi non possono accettare quando uno fa di tutto per raggiungere gli altri, portarli alla salvezza. E in questo libro lei raccontava i metodi che usava per salvare i bambini dai sacrifici che facevano in India ai loro idoli pagani. Cioè, nei suoi tempi ancora sacrificavano bambini sugli altari dei dei pagani. E allora lei ha raccontato in questo libro tutti i metodi che usavano per salvare quei bambini, portarli al suo orfanotrofio, dove li crescevano come cristiani.
Sì, anche lei sacrifica ancora, ci sono delle sette segrete che sacrificano.
Ancora lo fanno?
Sì, di segreto, sì.
Ma questo...
anche in Occidente ci sono le sette sataniche che li fanno di nascosto. Lo sappiamo perché alcuni sono usciti e hanno raccontato.
Sì, comunque lei usava metodi che, diciamo, non erano così cristiani come Gesù che mangiava con i peccatori.
Ortodossi.
Sì, e ha scritto un libro per raccontare questi eventi. E io volevo leggere quel libro e non si trova da nessuna parte. Cioè, le chiese l'hanno fatto sparire, non si pubblica quel libro, non
perché
esiste.
Cos'è
quel
che
libro.
Faceva Carmichael?
Salvava i bambini che erano sacrificati. Prima di sacrificarli, a volte li rapiva e li portava al suo orfanotrofio. Cioè, faceva cose fuori comune che un cristiano non farebbe. ma lei lo faceva per portarli a Cristo, e certo, quelli diventavano missionari.
Figure di religiosi se accettano queste cose.
No, i religiosi dicono non puoi fare queste cose. Certo di no, normalmente non li fai, ma se devi salvare la vita di un bambino.
Ma è logico, cioè le due spie che Dio ha tanto benedetto a Gerico, Giosuè capitolo 2, sono andato a nascondersi dentro un bordello. E questo non è molto non è molto cattolico,
cristiano
protestante.
Non fa questo.
E non cristiano, ecco. No. Il cristiano cosa fa? Perde la guerra. Fa perdere la guerra, Giosuè. Capito? Cioè, però, cosa ha fatto? Sono andati in questo bordello, hanno evangelizzato la direttrice, si chiamava Rahab, e se l'è sposata.
Anche sposata.
Come che si chiamava il marito? Ho dimenticato il nome.
I don't know.
Comunque.
Cioè fare di tutto per portarli a Cristo, diventare come loro, ma senza peccato. Non sono andati al bordello, ma non hanno peccato con quella prostituta.
Quindi... Ma è logico, no? Gesù non è che peccava con i pubblicani,
no,
con le prostitute.
No.
Le guidava a se stesso.
Amen.
I religiosi lì per lapidare l'adultera, Giovanni capitolo 8. E Gesù invece la perdona. E gli dicevano, Mosè ha comandato di lapidarla. Se tu la perdoni, rompi la legge. E Gesù gli diede quella risposta che sono crollati tutti. Quello senza peccato scaglia la prima pietra. Ma era contro la legge, scaglia la prima pietra. Sono andati via tutti. Cerchiamo di non sbagliarci, insomma. Non dobbiamo cadere nella fossa insieme al mondo. Beh, però è solo una strategia, quella di andare a Gerico così. È una strategia per vincere la battaglia, vincere la guerra. Quindi cerchiamo di non perdere di vista lo scopo. Lo scopo è Cristo, il Vangelo, la salvezza, e il modo maestrale, saggio, con discernimento possiamo usare tutto, però in un modo che glorifichi Dio. Possiamo andare ad Atene a dire veniamo ad annunziarvi il Dio sconosciuto. Ma che maniera di predicare questa, scusa? È la maniera che Paolo faceva. Come credi che ha fondato le chiese in ogni luogo dove andava? Ovunque andava Paolo, ovunque poneva il suo calzare, il suo piede calcava la terra, lì sorgeva una chiesa. Io sono andato a Roma, località Tre Fontanelle, conoscete, vi ho già raccontato la storia, no? Sono andato lì per vedere, perché la storia cristiana, la storia del cristianesimo ci racconta che quando decapitarono, tagliarono la testa a Paolo, dopo che il boia abbassò la scure, la sua testa cadde e rimbalzò tre volte. Cadde e rimbalzò tre volte. Così forte è stato il colpo della scure o della spada, non so cosa ha usato. E la storia dice che in quei tre posti dove la sua testa è rimbalzato sono sorte tre sorgenti, e appunto la località Roma si chiama località Tre Fontanelle, c'è una chiesa, e sono andato dentro per vedere, però hanno nascosto tutto, le religioni hanno nascosto tutto, hanno messo una grata e l'acqua non si vede più. Perché, sai, è troppo santa per essere guardata. Così questi imbroglioni, i soliti religiosi, hanno nascosto la testimonianza. E sopra questa grata gli hanno costruito naturalmente una chiesa santissima, con i mattoni sacri, il cemento sacro, eccetera. Comunque voglio dire, ovunque Paolo metteva il piede, sorgeva una chiesa. Però non era gratis. Lo lapidavano, lo perseguitavano, lo battevano con le verghe, una volta lo lasciarono per morto, ha fatto naufragio due volte, battuto con le verghe, mi pare, detto tre volte, imprigionato da tutte le parti. Il Vangelo costa imbroglioni della supergrazia, nel nome di Gesù Cristo. Ok, chiudo qui, andiamo avanti, fratelli, avanti. Con l'evangelizzazione, avanti con Gesù, liberatevi dalle bare.
Amen.
Liberarsi dalle ossa di morti.
Amen.
Il mondo ha bisogno non di bare religiose, ma di Gesù. avanti con Gesù. Angela, Dio ti benedica. Amen.
Grazie, amen.
Il microfono, Angela.
Grazie, grazie. Andiamo adesso al soggetto del rapimento. Torniamo alle scritture che certe chiese usano per dimostrare, secondo loro, che il rapimento è prima della tribolazione. Ma ascoltiamo prima il canto di Marcello Marocchi. Andiamo a costruire la città celestiale, che la costruiamo non sul cemento, ma sull'amore.
Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame e chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare. L'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni vento, in solidarietà. Faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte.